Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, cari figlioli. Ci ritroviamo per l'ottava puntata, credo sia l'ottava, dal mio libro, il ciclo di catechesi, Padre Pio, Uomo di Dio, il libro che potete chiedere in segreteria a Radio Domina o potete prelevare quando noi si va negli incontri di preghiera. Dunque, abbiamo finito di trattare la volta scorsa il capitolo delle stimmate, con tutto quello che questo ha potuto comportare da subito nei confronti di un frate di 31 anni, magro, gracile, malfermo di salute, che da subito nel 1918, settembre, 20 settembre, riceve le stimmate Padre Pio, Fra Pio da Pietrelcina, fino a quel momento abbastanza sconosciuto, e nello spazio di un paio di mesi, praticamente da settembre in capo a Natale, San Giovanni Rotondo diventa irriconoscibile perché la gente subito si reca a vedere questo frate, ecco. E qui andrebbe, se siete d'accordo, considerata una questione di fondo che riguarda l'agire misterioso di Dio. Ecco, cioè, la Chiesa procede sempre con molta cautela di fronte alle manifestazioni del soprannaturale. Ma certo, Dio metteva in conto il fatto che avrebbe co costituito in questo modo una fotografia vivente della passione, quindi inevitabile che la gente, anche quella di campagna, che non sapeva forse neanche l'ABC della fede, mi capite? Quella gente che nelle campagne viveva con il battesimo, cresima, prima comunione e qualcosa d'altro, poi spontaneamente anche gli uomini cominciavano a lasciare i campi perché si sentiva parlare di questo frate. Che poi anche non solo riceveva le stimmate, ma cominciava anche a manifestarsi con la bilocazione. Parleremo di questi altri fenomeni. Il profumo, molti lo vedevano in casa. Insomma, si sviluppa intorno a Padre Pio, non certo perché era uno stregone, un guru, aveva sviluppato da sé, come succede in India con certi appunto guru e santoni, da sé queste qualità che anzi lui, come abbiamo visto, voleva scomparire, perché voleva scomparire Padre Pio. Padre Pio voleva scomparire, parla di insopportabile vergogna riguardo delle stimmate, perché non voleva stare all'attenzione, non voleva stare al centro. E spesso Dio sceglie quelli che devono stare al centro proprio quando non ci vorrebbero per nulla stare. Lo si scopre o dopo la morte con i loro scritti o perché i figli spirituali, le persone a loro vicine lo rivelano. Ecco, Padre Pio è stato più volte durante la sua lunga esistenza, perché anche ha dell'incredibile il fatto che quest'uomo che ha versato sangue per 50 anni sia morto a 81 anni, ecco, sia morto a 81 anni in condizioni, diciamo, cliniche disperate, potremmo dire così, e invece è rimasto lì al suo posto senza mangiare, senza dormire, affrontando tante prove e sempre gli si contestava questa cosa, ti metti al centro, vuoi essere protagonista, ti metti in mostra. Questo per Padre Pio è stato un grande martirio. Comunque, per 50 anni quest'uomo santo saliva all'altare, ne abbiamo parlato più volte nelle settimane scorse, per mostrare a tutti la potenza misteriosa della croce. È un insegnamento per noi. Dove le avete le stimmate voi, miei cari fratelli e sorelle? Controllate bene dove le avete. Ci sono quelle visibili e quelle visibili. Anche le malattie sono visite di Dio. Padre Pio è stato visitato col dono delle stimmate, ma una malattia è una visita di Dio. È una visita di Dio. Dio ci ama e ci vuole purificare e santificare attraverso il dolore. E questa è una lezione importante da capire, non si va in cielo se non attraverso il mistero della croce, per questo ci vuole la Madonna, perché la Madonna alleggerisce il carico. Ecco, allora è famoso, celebre, credo di averlo raccontato qui nel mio libro, ripeto più volte come ho già fatto giovedì scorso, che non posso dire tutto del mio libro, se no non lo finiremo mai. Ma già abbiamo trattato 136 pagine, dunque siamo a buon punto visto che sono 400. Stavo dicendo che una volta un frate francescano era proprio assillato dal fatto che aveva un'ulcera. I problemi fisici condizionano la vita, perché uno può dire le malattie allo stomaco, le malattie al cuore, così via dicendo, i polmoni, insomma, le articolazioni, i dolori, quello che sappiamo. E le malattie poi sono veramente un campionario sterminato, starei per dire. Conseguenza del peccato originale, però Gesù ha santificato il dolore. E questo frate non accettava di avere questi sanguinamenti, questi bruciori allo stomaco, che non poteva mangiare come voleva. Sapete, non è facile condurre un'esistenza quando, e questo lo sanno per esempio le persone che hanno il diabete o altre persone con altre malattie che devono avere col cibo, i cardiopatici, un rapporto distaccato. E lui in qualche modo, insomma, va da Padre Pio per farsi guarire. E Padre Pio gli dice una frase che vale per tutti noi. Caro confratello, glielo dice il napoletano, tu, io ho le stimmate alle mani e tu ce l'hai allo stomaco. Accetto io, accetta anche tu. Ecco, questo è un insegnamento per noi. Però, nel caso di Padre Pio, bisogna dire, e così apriamo il nuovo capitolo, secondo me il quarto capitolo è quello più, nello stesso tempo, profondo ma insidioso. Non so se tutti lo potranno cogliere, non perché sia impossibile, ma perché è un argomento poco trattato e io lo introduco così. Sto parlando della notte oscura di Padre Pio, un capitolo poco noto che presenterei così. Quando prendete un legno umido e lo mettete nel fuoco, prima di prendere fuoco, getta via dai lati la schiuma, perché l'umidità viene tirata fuori. Solo quando il fuoco ha terminato la prima fase del suo lavoro, che è quella di gettare via l'umido, finalmente il fuoco opera la seconda fase, quella decisiva, cioè di bruciare del tutto quel legno. Ecco, allora, per capire che cos'è la notte oscura, bisogna capire che la notte oscura è quella con cui Dio prevede che un'anima anticipi il purgatorio sulla terra perché venga del tutto spogliata di se stesso, dell'amor proprio, dell'io carnale e soprattutto dell'io spirituale, perché come c'è una gola materiale, c'è una gola spirituale, come c'è una vanità materiale, c'è una vanità spirituale. Quante persone hanno il gusto di mostrarsi sante? Io, quando ho letto, siccome ho fatto la mia prima tesi dottorale sul purgatorio, sono rimasto veramente colpito nel leggere come molte anime ritenute subito in paradiso siano passate dal purgatorio perché si sforzavano di voler apparire sante. Questo Dio lo detesta, se si può dire così. Anzi, è uno dei peccati più subdoli, perché ha qualcosa di diabolico, cioè mostrarsi santi. Per questo San Filippo Neri diceva meglio matto che santo. Santi avevano paura di essere considerati santi. E questo la gente non lo capiva. C'è sempre stata molta gente che di fronte ai comportamenti insoliti, pensiamo ai folli in Cristo, pensiamo ai santi monaci russi che nascondevano la santità dietro una parvenza o un realismo di identità, diciamo così, talora bizzarra, tal'altra troppo forte, insomma, quasi urticante, e lo facevano per proteggersi dal sottile pensiero di sentirsi santi. E questo si paga in purgatorio, si paga moltissimo, perché a Dio non piace che una persona si senta santa. Non so come vorrei dirvi, ma come poteva Padre Pio ricevere le stimmate se non passava prima da questo fuoco? Ecco, per cui adesso stiamo per trattare un argomento delicatissimo, che è quello con il quale secondo me ci innamoreremo ancora di più di Padre Pio, perché per molti di voi, secondo me, sarà aperto un capitolo altrimenti poco noto. Allora, infatti il quarto capitolo che riguarda la notte oscura di Padre Pio, che precede il dono delle stimmate e con cui il Signore lo fa morire. Il Signore lo fa morire. Io non smetto mai di meditare, forse esagero, però mi aiuta. Oggi vi rivelo quello che, siccome sono stato in viaggio dall'Austria, sono rientrato in Italia. Ho anticipato, mi confesso, i vespri al mattino perché sapevo che poi avrei avuto fatica a celebrarli. Allora li ho fatti nella tarda mattinata, comunque li ho fatti. E da poco era finito il Benedictus, benedetto il Signore Dio di Israele, quello che si dice alle lodi, e poi c'era il Magnificat, ma l'anima mia. Ma una cosa che mi ha colpito, alla quale non avevo fatto mai attenzione, è che Abramo è in posizione strategica sia nel Benedictus che nel Magnificat. Quindi, se non altro, anche noi che ebrei non siamo e siamo cristiani, due volte al giorno almeno citiamo Abramo nella preghiera. Perché è il padre della fede. Quindi sia Zaccaria che Maria lo citano. Lo citano. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo, alla sua discendenza, e l'altro, eccetera, Abramo, eccetera. Ora, però, Abramo, per essere padre della fede, Dio lo ha provato, gli ha chiesto di sacrificargli il figlio. Non so se voi vi ricordate questo aspetto. Perché di fronte ad un compito, ad una missione, sopravvive del soggetto sequestrato da Dio per quello che riguarda la sua personalità, solo quello che Dio stabilisce, in alcuni di più, in alcuni di meno. Ma certo, in uno come Padre Pio doveva morire tutto. Doveva morir tutto. La notte oscura è notte poi perché, non perché non c'è Dio, come invece l'anima sente, ma perché c'è troppa luce di Dio, c'è troppa vicinanza di Dio. E questo la teologia mistica lo insegna molto chiaramente. Più ti avvicini a Dio e più lo senti lontano. Questo lo dice con molta chiarezza San Giovanni della Croce, che io l'ho letto 3 volte San Giovanni della Croce, ma non l'ho capito. Mi ha aiutato il mio mentore von Balthasar. Mi ha fatto molto piacere domenica scorsa, mentre ci prepariamo al raduno, dopodomani, che un gruppo di fedeli della Svizzera mi ha avvicinato a Milano per salutarmi, e mi dicevano che qualcuno di loro diceva che era stato alla tomba di von Balthasar a Luzern, proprio quando è morto Benedetto XVI. Mi fa piacere. Ecco, per esempio, io la faccenda della notte oscura l'ho capita con von Balthasar, perché lui spiega nel Credo, nel terzo volume di Logica, di Teologica, che è la terza sezione della trilogia, che l'anima paradossalmente, più è lontana da Dio e più lo sente vicino, ne sa parlare, crede di saper tutto di lui, non so come dire, è al sicuro, perché ha una percezione di Dio molto, molto distante dal vero. Invece quelle anime come Padre Pio, che Dio associa particolarmente a sé e quindi le rende più vicine al suo mistero, sono quelle che vivono oppresse dal pensiero di essere lontane da lui. Perché? Perché invece sono vicini a lui. E allora è notte oscura, cioè più sei vicino a Dio e meno lo comprendi. Più sei vicino a Dio e più la luce aumenta al punto tale che rimani al buio. Come quando, io immagino, porto questa, mi ricordo, io tenni un corso di teologia, tenevo dei corsi di teologia in parrocchia, incredibili. Ho fatto il corso di Mariologia, il corso di Patristica, storia della Chiesa, anche un po' di teologia spirituale, raccontavo questa immagine qui perché vedo che la gente soprattutto fa fatica a capirla questa cosa. E allora portavo l'immagine del sole. Te guardi il sole, quando guardi il sole e poi ti sposti, non vedi più nulla, perché sei accecato. Ecco, questa è la notte oscura. Allora, è poco noto alla maggior parte dei devoti di Padre Pio l'itinerario sofferto e doloroso. Adesso che abbiamo parlato delle stimmate e poi parleremo della persecuzione della Chiesa, mette conto, parla di questo, che egli ha dovuto attraversare non solo prima di ricevere le stimmate, e quello è stato il periodo più incredibile, si rimane un po' davvero di fronte a certe frasi di Padre Pio, si rimane senza parole. Padre Pio scrive al suo padre spirituale più volte: mi sembra di essere andato fuori di testa. Io non ci sto più con la testa, scrive più volte Padre Pio. Aiutatemi, perché, diceva Padre Pio, con un'intensità questa notte oscura, se me lo potete consentire, non lo dico, mo ci vuole, sarebbe veramente clamoroso se io facessi vanità spirituale, ma può darsi che c'è, non me ne accorgo, ma sarebbe molto grave in quel caso. Ma mi sento di ritenermi un esperto di questo argomento perché sin da piccolo, sin da adolescente, ero attratto da questo tema della notte oscura. L'ho letto, l'ho riletto, l'ho approfondito. Giovanni della Croce l'ho letto 3 volte, i mistici russi, i mistici greci, l'esicasmo, qui mi sono fatto un'idea ben chiara. E vi posso dire che Padre Pio, rispetto ad altri santi, è uno di quelli che l'ha vissuto con un'intensità eccezionale, forse anche perché in alcuni Dio ha voluto che non si sapesse nulla, o per il loro temperamento, o perché Dio ha stabilito così, in altri ha voluto la radiografia, che anche più, se ci pensate, anche più umiliante. Lo spiegherò meglio. Prendete un santo, poniamo come San Filippo Neri, eh? Non sappiamo nulla di notti oscure, di travagli interiori, di lotte col diavolo, di tormenti, di vessazioni. Pensate che non li abbia avuti? Ma certo che sì. Ma certo che sì, e chissà di quale intensità, però non sappiamo nulla. E questo può dipendere o dal soggetto chiamato da Dio che preferisce non parlare di queste cose personali, oppure dal fatto che è Dio stesso che lo permette. San Gabriele dell'Addolorata riuscì a convincere il suo padre spirituale quando stava ormai per avviarsi verso la morte, il santo passionista di 24 anni, che poi appariva in visione a Santa Gemma Galgani guidandola, e fece bruciare i suoi scritti. Se non avesse voluto Dio non sarebbe accaduto, statene certi. Invece di altri santi come Padre Pio, Dio vuole una esposizione di sé, della propria intimità. E noi abbiamo l'epistolario di Padre Pio, devo dire la verità, rimango imbarazzato, mi metto nei panni del povero, starei per dire, Padre Pio, che può arrivare oggi, come quando era in vita, ad appartenere a tutti unicamente perché non è più appartenuto a se stesso. Solo quando uno come Padre Pio non si è più appartenuto, è appartenuto a tutti, in una maniera clamorosa, perché di lui scopriamo una dimensione spirituale altrimenti sconosciuta. La notte oscura che egli ha percorso con una sofferenza interiore, profonda, a volte solitaria, che è stato il suo vero martirio. Sappiamo questo anche di Madre Teresa di Calcutta, no? Se Madre Teresa di Calcutta ha vissuto questa pena dell'abbandono di Dio per 40 anni, Padre Pio l'ha dovuta sostenere con intensità rara e profonda. Noi non avremmo saputo niente di questa pena di Padre Pio, di questo travaglio con cui Dio lo ha purificato interiormente e che ci consegna un Padre Pio fragile, debole, ansioso certe volte. Se non avessimo disposto del cosiddetto carteggio epistolare tra il frate santo e i suoi superiori, soprattutto padre Benedetto, il padre provinciale, e padre Agostino da San Marco, il Lamis, confessore e padre spirituale. E questo tempo per Padre Pio è il tempo in cui, come dice il libro del Siracide, l'oro si prova con il fuoco e gli amici di Dio nel crogiolo del dolore. È una via, fiori cari, che non va discussa, va accolta. Io inviterei tutti, concentriamoci non sulla spiegazione del dolore che ci raggiunge, di qualunque tipo esso sia, concentriamoci sull'accoglienza cristiana del dolore per via della fede. Ora è venuto il momento appunto di approfondire questo itinerario di Padre Pio, e qui io scrivo questo, che egli dovrà, come prescelto da Dio, salire come Mosè sul monte Sinai e togliersi i sandali. Ecco, questo togliersi i sandali ha un significato mistico, spirituale, è il camminare da sé, camminare da sé, coi propri calzari, no, a piedi nudi. Infine, lasciarsi avvolgere dalla fiamma dell'amore divino perché potesse poi, come scintille, Padre Pio consegnarla ai fratelli del suo tempo, scendendo dal monte, trasfigurato dal dolore, dopo aver sostato nelle nebbie luminose del mistero divino. La notte oscura è ben delineata, come vi ho detto, da San Giovanni della Croce, il mistico spagnolo carmelitano che nei suoi celebri scritti traccia un itinerario ascetico e mistico che l'anima compie per giungere all'unione con Dio. Egli ama parlare di un transire per ignem, immagine che vi ho portato all'inizio, cioè passare attraverso il fuoco. Un passare dal fuoco per lasciarsi del tutto spogliare di ogni amor proprio. Non però come se il mistico che passa dalla notte oscura debba apparire come un gufo, perché allora lì, se anche ci fosse la notte oscura, c'è da dire che il vino è divenuto aceto. E cioè, ci sono, spiegherò meglio, vi ripeto, io su queste cose ho approfondito molto in passato, quindi mi ritengo, non dico competente, insomma, ci sono anime che effettivamente passano la notte oscura, ma non la sanno gestire, o per colpa loro, o ai noi, perché non hanno buone guide spirituali. Allora nascono forme di depressione spirituale, di malinconia, no? Di ansia spirituali, ansie spirituali che fanno molto male all'anima, molto male. Allora non è che dovete pensare alla persona che passa dalla notte oscura come il gufo, ma invece l'anima che passa dalla notte oscura è comunque un'anima che rimane equilibrata, che tende a nascondere col sorriso l'allegria, il buon umore, non so, meglio di così non saprei come spiegarlo. Questo transito comunque è molto doloroso ed è paragonabile, come dice Giovanni della Croce, alla pena delle anime del purgatorio. Per questo Padre Pio poi per tutta la vita, come sapete, sarà particolarmente sensibile e devoto alle anime del purgatorio, inviterà a pregare molto per le anime del purgatorio. Padre Pio, per esempio, a non pochi sacerdoti raccomandava, quando era possibile, celebrare anche più di una messa, per applicarla personalmente di spontanea volontà per le anime più abbandonate del purgatorio. Non perdeva occasione Padre Pio, poi peraltro lui le vedeva le anime del purgatorio, un capitolo che dedico a questo. Questo cammino verso l'unione con Dio che Padre Pio ha percorso, come l'hanno percorsa tutte le anime elette e chiamate ad una particolare missione, è costituita da due tappe: quella attiva, dove l'anima che si impegna a rinunciare al mondo, i digiuni, le veglie, le preghiere notturne, insomma tutte le ascesi che conosciamo, dormire per terra e così via dicendo, la rinuncia al mondo. Però la fase decisiva è quella passiva, dove ora è Dio che interviene anzitutto per spogliare l'anima di ogni cosa e quindi per ferirla d'amore, infine per congiungerla a sé mediante quello che San Giovanni della Croce chiama matrimonio spirituale, in cui l'anima è ora tutta divinizzata e immersa in Dio, come quando un uomo e una donna si uniscono, questa è un'immagine ardita però portata dai mistici, e due non sono più una sola carne, non sono più due ma una sola carne, restano ancora due persone diverse, ma nel momento in cui c'è l'amore profondo, il momento intimo è quello proprio tra marito e moglie, dell'unione carnale, sto proprio dicendo di quella, proprio nel momento estremo di quell'unione carnale, ancora restano sempre due persone diverse, ma stanno sperimentando una fusione altrimenti impossibile. La purificazione passiva è la notte oscura, che ha due caratteristiche: è notte perché nel modo in cui l'anima si avvicina a Dio, come vi dicevo, lo avverte sempre più distante, notte non quindi per assenza ma per eccesso di luce, ed è notte perché costringe l'anima che è innamorata di Dio a cercarlo sempre di più, però a sentirlo assente, distante, talora persino avverso, producendo un dolore, un tormento, un solco di sofferenza difficilmente spiegabile. L'anima vuole solo Dio, lo cerca, vive per Lui, ma lo sente lontano, quando in realtà Egli sta sempre più facendo la sua, l'anima, nel mistero del dolore. La notte oscura, era necessario fare questa precisazione, che se no, la notte oscura è caratterizzata da momenti anche di aridità. Nelle anime più elette rimane quello, rimane l'aridità per anni fino alla morte. Questa aridità si scioglie talora in punto di morte, per le anime più care a Dio neanche in quel momento lì, la morte avviene nella maniera più comune possibile, dopo è il tripudio assoluto, dopo, subito dopo. Ma di norma le anime elette, che non ne sanno neanche talora neanche loro stesse di sé, di quelle, ci sono anime elette da Dio che Dio permette che non sappiano neanche che hanno questo cammino di notte oscura. Uno dei modi perché lo capiscano è l'aridità. L'aridità, che non è abbandonare la preghiera, perché bisogna fare i furbi, io sono arido perché non prego, non mi va di pregare. No, non è quella l'aridità. Aridità è rimanere fedele alle pratiche di preghiera, pregare, come si dice, tante ore al giorno, avere i momenti di preghiera personale, eppure sentire che c'è Dio, che tu vivi per Lui, ma non senti nulla. Aridità, anche vuoto interiore, si può parlare di arsura, di deserto, in una parola di una, diciamo, vuoto appunto, un tormento senza riposo. Padre Pio ha vissuto tutto questo, figlioli cari, e lo sappiamo perché l'ha raccontato lui stesso nelle lettere del primo volume dell'Epistolario. Per lui si è trattato di un dramma che si è svolto nel suo intimo, Egli appariva a tutti per tanti anni come portavoce sicuro del cielo, sicuro nelle scelte, forte nella prova. In realtà, fino alla morte, ha dovuto confrontarsi, anche se con intensità mutevole, con questa angoscia raffinata che lo faceva morire di continuo nel pensiero di essere lontano da Dio e lui avverso. Io stavo dimenticando di dire che c'è una ricaduta anche pastorale di questo. Queste anime come Padre Pio, o pensate anche Giovanni Paolo II, nella fase poi quando si ammalò, perché anche la malattia può diventare un percorso di questo tipo, e devono capire chi soffre. C'è un proverbio siciliano molto noto che dice «O sazio oriunum ciucrire», cioè chi è sazio non lo capisce quello che è digiuno, ha fame, non può mangiare, non lo può capire, perché lui è sazio. Allora Dio permette che anime come Padre Pio possano conoscere il dolore, la fragilità, dolore che si articola, nessuno si sconvolga, perché poi tante volte si hanno visioni granitiche dei santi, ma c'è un aspetto poco noto che non va nascosto, perché ci dà coraggio, che è quello delle loro paure, delle loro angosce, delle loro ansie, dei loro travagli, e Dio lo ha permesso perché loro potevano così meglio capire chi soffre, capite? Capite? Se tu hai una patologia fisica, se tu non hai una patologia fisica specifica e uno ti viene a parlare del suo star male per quella cosa lì, ma tu non lo sai che cos'è perché non l'hai vissuto, lo ascolti e basta. Ma se tu invece quella patologia l'hai vissuta sulla tua pelle, cambia tutto. Avete capito? Padre Pio doveva essere faro di luce, ma quante anime sono andate da lui nel buio del dolore, nel buio della malattia, nel buio della sofferenza, nell'angoscia, nella paura, nella tristezza, nella disperazione financo. E Padre Pio poteva capire solo perché lo aveva vissuto e lo viveva. Incessantemente tormentato da questa prova intima, lo rassicurava, come vedremo, ascolteremo già nelle prossime puntate, pagine strazianti di Padre Pio, e prepariamoci, la rassicurazione dei suoi superiori da una parte e l'affetto sincero e devoto delle sue figlie spirituali, lo vedremo, lui andava a chiedere a loro, ma Gesù è contento di me? Quando hanno visto che poi lui non lo chiedeva più per pudore, le figlie spirituali si sono passate voce tra di loro e glielo andavano a dire a turno, Gesù è contento di te, padre. E lui vedevano che si rincuorava, non diceva nulla, ma lo vedevano proprio che se era un po' curvo di spalle si rimetteva su in forze perché quella parola, Gesù è contento di te, Dio è con te, padre, Dio benedice i tuoi passi, Dio ti accompagna, lo facevano rinascere queste parole, perché lui aveva sempre bisogno di sentirselo dire, lo vedremo. E questo ha permesso che non crollasse mai del tutto. Così quell'uomo che per 50 anni ha dispensato luce e consolazione a un interminabile stuolo di anime era invece immerso nelle tenebre dello spirito e in continua afflizione interiore. Vediamo di aprire solamente rapidamente gli esordi di questo cammino di Padre Pio nella notte oscura. Ci comincia molto presto il Signore, praticamente poco prima di diventare prete, vabbè in alcune anime anche prima, per esempio nei giorni scorsi abbiamo celebrato Santa Teresa di Gesù Bambino, festeggiato, e anche Santa Gemma Galgani, la Pina Suriano, forse con alcune anime Dio comincia prima. Prima di ricevere l'ordinazione sacerdotale, Fra Pio comincia ad essere visitato dai primi accenni di questo percorso. Ho cercato quale fosse il primo accenno, l'ho trovato. Ha soltanto 23 anni, quando nel mese di giugno del 1910 trova coraggio per la prima volta di scrivere a Padre Benedetto. Ascolti, padre mio, 23 anni. Da vari giorni mi sento un continuo turbamento di coscienza per la mia vita passata. Questo qui era stato tutti gli anni a letto, soffriva, aveva avuto lotte tremende col diavolo, era un Sant'Ariel, lo chiamavano così, no? O Sant'Ariel, lui comincia a turbarsi per la sua vita passata, è un preavviso delle tenebre che stanno calando nella sua anima e aggiunge, padre mio, Ho bisogno di un aiuto che plachi gli ondeggiamenti del mio spirito, ondeggiamenti, poiché ella mi deve credere. Questo comincia a essere un pensiero, questo pensiero di aver offeso Dio in passato che mi uccide. Padre Pio, fra Pio, 23 anni, non trova altre parole per dire quello che sta aspettando. Spero di non rubare la fame e l'appetito per la cena a nessuno. Un pensiero che mi uccide. Fra Pio descrive in modo incisivo la condizione dell'anima visitata dalla notte oscura. Essa vacilla, impaurita di se stessa, e infine cerca un qualunque punto di appoggio per non ondeggiare nei tormenti e nei dubbi del cuore, pensando che questo tormento possa finire con l'uccidere. Si noti poi come Fra Pio, lo chiamiamo Fra Pio perché non era ancora sacerdote, invochi in modo particolarmente sofferto un po' di luce da parte del suo superiore. E qui oggi invece siamo al caos totale. Non occorre dire come siamo ridotti nel cattolicesimo romano, dove sono i padri spirituali illuminati. Santa Teresa d'Avila, che fece esperienza di frati santi, ma non dotti e illuminati, perché può succedere quello. E a volte la parola che vai a cercare di luce in un sacerdote e ti dice una cosa sbagliata è finita, perché ti fidi. È la figura del padre spirituale, e Padre Pio ricorrerà di continuo al padre spirituale. E poiché è agli esordi di questa pena interiore, confida con schiettezza, come saprà sempre fare con i padri spirituali, si deve essere schietti, però anche con tenerezza. Ascoltate, non posso comprendere come mai questi timori e sconforti possono sussistere in un cuore che preferisce mille volte la morte anziché determinarsi a peccare. Povero Padre Pio, in fondo era tutto sommato, grazie a Dio, consapevole che era una cosa molto strana quella che cominciava ad accadergli dentro e che lo avrebbe tormentato per tutta la vita. Pensate che i suoi cattivi nemici, perfidi nemici, quando morì, rivelarono, pur di non farlo ritenere santo, che ancora negli ultimi giorni della sua vita lui non era sicuro dei doni che aveva ricevuto. Lo fecero passare, quindi prudenza, coi tempi che corrono, mamma mia, non mancano mai gli avvoltoi dello spirito. Lo fece passare proprio come nemico, il padre guardiano, come dubbi sul che Padre Pio aveva su se stesso, come per dire: vedete, era lui stesso che non si fidava, a maggior ragione noi. Definisce questo sentimento interiore un dolore quasi infinito e aggiunge che l'unico conforto che gli rimane è di piangere. Ecco, Padre Pio, Fra Pio, trova nel pianto una via di sfogo. Ancora qualche settimana prima di essere ordinato sacerdote, questo è il secondo accenno che sono andato a trovare, credo che questo libro meriti attenzione. Il 29 luglio 1910 scrive: quando finirà, padre mio, il mio esilio? 23 anni. La pena interiore d'improvviso si è intensificata nello spazio di un paio di mesi ed è così profonda che padre Pio, Fra Pio, anche se sta per essere ordinato sacerdote, chiede di poter morire. Scrive: l'anima mia soffre assai, e se questo strazio non fosse di tanto in tanto interrotto da qualche momento di tregua, chissà che ne potrebbe essere di me. Padre Pio trovava tregua in due modi: davanti al tabernacolo e con la corona del rosario in mano. Subito dopo l'ordinazione, avvenuta il 10 agosto 1910, Padre Pio era giunto da violente vessazioni contro la purezza. È ordinato sacerdote, fino a quel momento aveva vissuto la castità, ragione probabilmente, se possiamo essere anche un po' schietti, delle sue condizioni fisiche piuttosto precarie, ma dopo, subito dopo l'ordinazione, viene tentato violentemente sulla purezza. E queste vessazioni lo sfiancano, tanto che egli invoca un po' di aiuto, rifugiandosi in un'intensa vita di preghiera. Ma la notte, concludiamo così, ma la notte oscura scende sempre di più nel suo cuore. Così vedete come il Signore lo andava preparando, alla missione che lo aspettava. Siamo solo nel 1910 ed è nel 1918, 8 anni dopo, che Padre Pio riceve le stigmate. E domanda che per quello io sono in guardia di fronte a questo proliferare di anime mistiche in giro finora, e diciamo che l'esito è non disastroso, catastrofico. Mi fido di quelle anime che dicono di avere carismi e che sono in croce con Gesù, che non te lo devono dire, te le devi accorgere tu, talmente soffrono. Non di quella sofferenza ostentata, ma che passa dagli occhi, che passa a volte dall'espressione del volto, capito? Non ostentata. E il 1 ottobre 1910, nella lettera che scrive al padre superiore, e il terzo accenno, dice: Padre mio, questa pena, quella di cui stiamo parlando, per me è troppo forte. Mi raccomandi al Signore affinché si degni di cambiarmela, anche raddoppiandomela con qualunque altra cosa. E qui, padre mio, ancora è ancora, come si dice, c'è il sé, come direbbero i psicologi, c'è il sé, il selbst, cioè c'è ancora lui che vuole giocare con Dio le carte. E dica al Signore, io non è che... È capitato anche a me qualche volta di chiedere al Signore di fronte a certe cose, dire è meglio non farlo. Guarda, questa io non riesco ad accettarla, non è per me, Signore, facciamo così. Altro, ma questo no, non lo fate. Io vi suggerirei di non farlo. Ecco, il 22 ottobre implora: desidererei proprio da Gesù un momento di tregua. E mentre Dio lascia che il diavolo lo assedi da ogni dove, guardate, sappiamo, nei film emerge, no? E permette anche che la notte oscura via via diventi sempre più profonda. Ormai Padre Pio avanza nel buio più totale. Così egli decide di rimanere comunque allegro. Ha deciso di rimanere allegro. Ha capito che non c'è via di scampo. Come scrive nella lettera del 24 febbraio 1911, siccome non vede alternativa al proprio cammino di afflizione interiore, scrive: soffro momenti proprio di angoscia, serbo però sempre, sebbene devo farmi grande violenza, un animo allegro. E questo è vero, lo conserverà per tutta la vita. Padre Pio era esilarante, perché poi era anche napoletano, esilarante, gli venivano fuori certe battute che solo i napoletani, i campani, perché poi lui non era proprio di Napoli, era beneventano, ma insomma la Campania e Napoli, se mi posso, oh, mamma mia, se mi sentono quelli di Salerno o di Caserta. Ecco, quindi decide di starsene comunque allegro, e questo, concludiamo, è proprio ciò che in qualche modo lo ha salvato per tutta la vita, ed è un aspetto importante. La psicologia dell'uomo spirituale provato da Dio è da tenere presente. Se si lascia andare a forme depressive, eccetera, allora c'è qualcosa che non è quadrata, e Dio non è che prova oltre le proprie forze. Di fatto questi santi, molti santi lo dicono, ci sono anime che Dio manco le tocca un istante in questi cammini qui. State tutti sereni, tranquilli, keep quiet, keep calm, va bene? Keep calm. Dio sa con chi può far questo, però attenzione, non pensiate che siccome non lo fate sulla terra, poi dopo la fate franca. No, il purgatorio, capito? Giovanni Paolo II, quando seppe del morbo di Parkinson, come rivela il suo portavoce Navarro Valls, chiamò i suoi più vicini, Monsignor Stanislaw Zivic, Sor Tobiana e lo stesso Navarro Valls, e disse: ho deciso di rimanere nella gioia. Proprio questa fu la sua prima reazione: io rimarrò nella gioia. E c'è anche quel santo poco noto, Alberto Hurtado, gesuita, strano che un gesuita si diventi santo nel Novecento, ma lui ci è riuscito, che aveva fondato dei focolai di preghiera, cenacoli di preghiera, poi si era ammalato di un brutto male, e quando stava molto male, era ormai vicino alla morte, diceva, come gli chiedevano: padre, come estás? Contento, sempre contento. Ecco, Padre Pio ci testimonia questa cosa qui, ed è un insegnamento per tutti noi. Non guardiamo al Padre Pio miracoloso, al Padre Pio dei doni sorprendenti, perché quello ci sta lontano. Guardiamo al Padre Pio di cui stiamo parlando, che soffre e che accetta tutto con pazienza, e se non proprio con gioia, con rassegnazione, dalle mani di questo Dio che ci ha creato misterioso, che per attirarci a sé e per regalarci un grado di gloria eterno e sconfinato di beatitudine in cielo, vuole e permette che passiamo dalla purificazione attraverso il dolore che santifica. Sia lodato Gesù Cristo, e avanti con Maria.